Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Io, medico vaccinatore, dottor Tal dei Tali, dichiaro di essere consapevole del fatto che i vaccini possono contenere molte delle seguenti sostanze chimiche, eccipienti, conservanti e cariche: idrossido di alluminio, fosfato di alluminio, solfato di ammonio, amfotericina B. Tessuti animali come sangue di maiale, sangue di cavallo, cervello di coniglio, arginina cloridrato, rene di cane, rene di scimmia. Dichiarazione di responsabilità per atto medico. Il sottoscritto dottor, in qualità di responsabile del centro vaccinale X, ed il sottoscritto dottor in qualità di medico vaccinatore del centro vaccinale città, con la presente dichiarano di assumersi ogni responsabilità rispetto ai possibili danni o effetti collaterali che il minore, nome e cognome, dovesse contrarre in conseguenza dell'inoculazione dei seguenti vaccini: vaccino marca. No, non siete capitati su scherzi a parte. Quei testi che vi ho appena letto sono presenti in certificati, ma diciamo così, dichiarazioni scritte che alcune persone stanno realmente portando ai centri vaccinali con l'idea di farli firmare ai medici vaccinatori. Sì, lo so, può sembrare un paradosso, uno scherzo, un gioco, eppure sta avvenendo nella realtà, nella vita reale. Allora, che sta succedendo? E che c'entra con la nostra trasmissione Messico e Bufale? C'entra perché l'ispirazione ad alcune persone di presentarsi ai centri vaccinali con dei fogli scritti con questi testi che non definisco, ma poi entreremo un po' nel dettaglio, viene da alcuni siti internet e da un passaparola tramite WhatsApp e altri social che naturalmente si trovano in rete. Dato che la rete, come abbiamo detto, è un magico e meraviglioso mondo in cui tutto è possibile, anche l'impossibile, c'è anche questo. Che cosa c'è da dire su questa cosa? C'è da dire che, a parte le cose più ovvie, insomma, c'è da dire questo. Questi siti raccolgono, questi siti antivaccinisti, praticamente raccolgono, cercano di raccogliere il frutto di una continua campagna martellante contro i vaccini e contro i vaccini anti-Covid in particolare, inducendo le persone a instaurare un conflitto con il sanitario vaccinatore, spostando in questo, o meglio, sperando illusoriamente di spostare il piano della responsabilità dal produttore del vaccino all'operatore sanitario stesso. A cosa serve questo? Nelle speranze di chi casca in questo giochino, più o meno inconsapevolmente, nelle speranze, dicevo, serve a tutelare il proprio congiunto da eventuali danni, oppure serve a o anche serve anche a diciamo indurre il sanitario al rifiuto con conseguente implicita ammissione che il sanitario stesso non è sicuro del farmaco vaccino che ti sta per somministrare, o almeno questo negli incubi di alcuni personaggi. Lo scopo reale? Allora, lo scopo reale è sicuramente quello di produrre uno stress e disincentivare intendo dire ovviamente nel personale sanitario e disincentivare i medici stessi dal prestarsi a collaborare negli hub di vaccinazione anti-Covid in modo da evitare di trovarsi poi coinvolti comunque in lunghe situazioni che hanno a che fare con la sfera penale, pur senza oggettivo fondamento e senza possibilità di un esito positivo per i proponenti di eventuali cause, in caso, comunque abbastanza raro e improbabile, di eventi sfavorevoli. Come danni al vaccinato, alla persona vaccinata. Qual è lo scopo? Lo scopo ha a che fare praticamente con il terrorismo psicologico. C'è da sapere, attenzione, che qualora siate intenzionati ad attuare una strategia del genere, che dietro l'angolo, per voi, non per il medico, c'è il rischio giuridico dell'azione penale temeraria. Cosa significa? Significa che cause del genere hanno un'altissima, ma proprio altissima, probabilità di essere perse dal proponente, cioè dal familiare dell'eventuale danneggiato. Vero o immaginario che sia questo danno provocato dal vaccino, non solo hanno il rischio di pagare le proprie spese legali e quelle del medico chiamato in causa, ma anche di essere sottoposti ad azione penale per aver proposto una causa penale manifestamente infondata. C'è da sapere che questo è un rischio penale che si corre abbastanza concretamente. Detto questo, che cosa ci interessa di più? Ci interessa di più determinare l'informazione che, oltre a essere, diciamo, in teoria anche pericolosa per il proponente, questa azione non è altro che un'azione di disincentivazione verso il personale sanitario, per un'azione che fino all'anno scorso era stata largamente definita come eroica, perché non ci scordiamo che fino alla primavera, tarda primavera del 2020, il sanitario, infermiere o medico che fosse, era considerato un eroe. Un eroe perché combatteva praticamente a mani nude contro una minaccia mortale. Oggi siamo a vedere questi comportamenti vagamente minatori, diciamolo chiaramente, nei confronti di quelli che una volta chiamavamo eroi. Qual è il presupposto di qualsiasi campagna vaccinale? Il presupposto è che la campagna ha senso, o meglio, ha raggiunto il proprio obiettivo nel momento in cui si è indotto ormai famosissimo concetto di immunità di gregge, vale a dire. Si è ottenuta la mancanza di circolazione del patogeno, in questo caso il virus che provoca la Covid-19, e attraverso la vaccinazione capillare e di massa si è appunto indotta praticamente un'assenza di circolazione del virus. Ed è questo diciamo il cavallo vincente di qualsiasi campagna vaccinale. Cosa fanno questi buontemponi di antivaccinisti? Poi il perché lo fanno si vedrà. Però dicevo, cosa fanno? E allora quindi stimolano il titubante un po' pauroso all'individualismo. Al difendersi dal rischio, al pensare, ma chi me lo fa fare? E come? Sta circolando un messaggino che passa un po' troppo allegramente di bocca in bocca e di computer in computer e da cellulare a cellulare, in cui si pongono le seguenti domande con risposte abbastanza addomesticate. Le seguenti domande sono: se mi vaccino, posso smettere di indossare la mascherina? Risposta: no. Se mi vaccino, ristoranti, bar, scuole, parrucchieri, eccetera, eccetera, potranno riaprire e lavorare normalmente? Risposta a senso unico: no. Se mi vaccino, resisterò al Covid? Se mi vaccino, almeno non sarò infettivo per gli altri, giusto? Se mi vaccino, quanto durerà il vaccino? Se mi vaccino, posso interrompere le distanze sociali? Se tutti i miei genitori, nonni e io veniamo vaccinati, possiamo abbracciarci di nuovo? Eccetera, eccetera, eccetera. Che poi sono le domande che tutti legittimamente, tutte le, più che le domande, le speranze che tutti noi legittimamente viviamo. Le risposte sono invariabilmente in questo post o messaggino WhatsApp che sia, invariabilmente negative. E perché sono disoneste? Sono disoneste, sì, perché sono disoneste perché sono parziali, molto parziali. In alcune casi sono parzialmente corrette, tipo quella sulla mascherina, sullo smettere di indossare la mascherina, perché non è dimostrato che chi è vaccinato non sia più contagioso, anzi è probabile che ancora lo sia, ma lo è a tempo, ossia finché non si è raggiunto il famoso effetto immunità di gregge. È tutta lì la chiave. Lo stesso si può applicare a tante altre domande presenti in questo post, lo stesso percorso logico si può applicare tranquillamente. Però che cosa fanno? Ti inducono con questa serie di domande e risposte a senso unico, ti inducono a pensare è tutto inutile, tanto vale che non corro nessun tipo di rischio. Ah, a proposito di rischio legato ai vaccini, pensate un attimo al farmaco, dove per farmaco intendo qualsiasi cosa che assumiate per bocca e che comprate in farmacia. Pensate al farmaco più comune possibile che prendete spesso e volentieri, come se fosse un bicchiere d'acqua. Bene, avete mai aperto il fogliettino illustrativo, il cosiddetto bugiardino? Anche lì c'è scritto che quel farmaco che prendete tanto tranquillamente, e detto tra noi fate anche bene, se non ne abusate ovviamente, quel farmaco vi può uccidere. Sì, c'è scritto sul bugiardino. Ovviamente continuate beatamente e serenamente a prenderlo. Ma perché allora pretendete che il vaccino abbia il rischio zero? Se nemmeno il farmaco che prendete come l'acqua fresca, come fosse acqua, vi può garantire il rischio zero? Canale specializzato, si fa per dire, che di Facebook, che si chiama Dittatura Sanitaria, e già questo qualcosa ci dice. Allora, il dottor Stefano Montanari, dottore in farmacologia, che fra l'altro non esercita, pardon, in farmacia, che non peraltro esercita la professione, ma si presenta abitualmente come specialista in nanopatologie, che è una, diciamo, una specializzazione, credo che abbia inventato come definizione proprio lui personalmente, a quanto pare. Comunque, dicevamo, ha registrato un colloquio che è visibile su Facebook, e in questo colloquio ci racconta alcune cose. Naturalmente stiamo parlando ancora una volta, purtroppo, di coronavirus, SARS-CoV-2 e di COVID-19. In pratica, che cosa ci racconta il dottor Montanari? Ci racconta alcune cose. Una è che il vaccino AstraZeneca non è un vaccino, in quanto a suo parere un vaccino deve contenere per forza il patogeno che combatte. Diciamo che su questo, diciamo che il dottor Montanari sembra essere rimasto un po' indietro, perché già l'Ebola è stato combattuto con un vaccino che non conteneva il patogeno, ma conteneva parte di genoma che istruiva le cellule immunitarie umane a formare anticorpi contro il patogeno, portandone con sé alcune frazioni del corredo genetico del patogeno stesso. E questa è la tecnologia che è stata usata per due vaccini attualmente disponibili contro il SARS-CoV-2, tra cui l'AstraZeneca. E questo è un primo errore. L'altro errore è che il virus non è mai stato isolato. Non è vero, perché il Centro di Controllo delle Malattie statunitense non solo lo ha isolato, ma lo ha reso disponibile alla comunità scientifica mondiale. E quindi di questa affermazione non si capisce la base. Tutto questo è contenuto in un'intervista a margine della momentanea sospensione cautelativa del vaccino AstraZeneca a seguito delle 30 morti sospette avvenute in tutta Europa su un bacino di vaccinati con l'AstraZeneca di 5 milioni di persone. C'è stata, come sapete bene ormai, la sospensione cautelativa, l'indagine sui casi e la riabilitazione del vaccino stesso. Ora, non è chiaro perché insistere su tematiche come la non esistenza, la non disponibilità, il vaccino che non è un vaccino, cose che, volendo approfondire un minimo, si possono facilmente verificare come affermazioni sbagliate. Cioè, non è questione di opinioni, attenzione, sono proprio sbagliate, perché è facile trovare le notizie contrarie in rete, oltretutto soggetti abbastanza credibili, insomma, da fonti abbastanza credibili, intendo dire. Altra notizia infondata elargita dal dottor Montanari è quella che il virus sarebbe stato brevettato. Non è vero. Il virus non è stato brevettato. Questa notizia infondata serve a rinfocolare la discussione sul virus non spontaneo ma creato dall'uomo. Però non è vero, semplicemente non è vero. E francamente stupisce come un personaggio del genere possa avere un seguito per le sue affermazioni così abbastanza anche rilevante. Vi segnalo una pericolosa sciocchezza che sta circolando in rete e che è quella che propone al posto della vaccinazione una terapia autoprodotta, diciamo. Allora, alla quale oltretutto abbina alcuni costi. Viene da dire, magari fosse così facile. Comunque, questa terapia, prevede, questa, diciamo, terapia, prevede antibiotico, idrossiclorochina, eparina, cortisone, Cebion, vitamina C, sì, avete capito bene. Visita specialista, quale specialista non l'ho precisa, e crea un bilancio che ammonterebbe a 144 euro. Allora, a parte i rischi del fai da te con la salute e a qualunque persona dotata di normale buonsenso, questo diciamo che ci arriva da solo, ma c'è un problema. L'antibiotico, che c'entra l'antibiotico con un virus, non si sa. Anzi, c'è più di un problema. Idrossiclorochina ne è conclamata l'inutilità nei confronti del virus SARS-CoV-2. Eparina serve soltanto a evitare la formazione di coaguli. Sì, è un lontano parente perché si usa nei ricoverati gravi per Covid-19. Cortisone, che c'entra? Cebion, qui facciamo ridere i bambini. Visita da uno specialista, quale? Qual è lo specialista di SARS-CoV-2? Il virologo, il pneumologo? Quale? Ok. Allora, questo, vabbè, per mettervi in guardia dal fai da te con una cosa con cui non c'è per niente da scherzare, come il SARS-CoV-2. Ultima citazione dal magico mondo del web, la teoria dei tamponi che fanno venire il cancro. Ah, al cervello. Allora, di che si parla? Si parla dei tamponi che ci vengono infilati nel naso in profondità per sondare, per prelevare campioni, diciamo, utili a determinare tramite test rapido l'eventuale presenza di SARS-CoV-2 nel nostro corpo. Che cosa succede? Succede che questi tamponi sono accusati di contenere ossido di etilene. Allora, la cosa è, ha uno spunto di realtà, nel senso che l'ossido di etilene è sì una sostanza teratogena, causa malattie, probabilmente anche cancro. Sì, è tutto vero. Peccato che ogni oggetto che venga destinato ad uso sanitario viene sterilizzato con ossido di etilene, qualsiasi oggetto. E altrettanto certo che l'oggetto, per essere posto poi in commercio e nell'uso sanitario, deve non contenere ossido di etilene oltre un quantitativo massimo, considerato dopo evidentemente ricerche apposite, un livello abbastanza sicuro da non causare patologie nelle persone su cui vengono utilizzati questi oggetti, che siano tamponi, che siano qualsiasi cosa. Per dire, le siringhe che si monouso che si comprano sono sterilizzate con ossido di etilene, ma non per questo non ci facciamo più fare un'iniezione, ecco, con le siringhe monouso. Semplicemente questi oggetti vengono prodotti con tecniche industriali, ovviamente, non vengono assolutamente maneggiati, ma vengono prodotti in catena di montaggio e di produzione. Catena di montaggio è una definizione impropria, ovviamente, e soprattutto devono essere poi lavati con appositi procedimenti standardizzati per evitare che contengano ossido di etilene. Quindi questa che si può configurare come una vera e propria bufala. Ci viene infatti suggerito il rischio che ci sia un contatto con l'ossido di etilene e che addirittura infilandoci questi bastoncini nel naso in profondità si possa addirittura superare la barriera ematoencefalica. La barriera ematoencefalica, ragazzi, non è un osso, non si può raggiungere, neanche sfiorare, toccando in profondità la cavità nasale con un bastoncino. No, non è proprio possibile. Quindi, ragazzi, le stupidaggini, per favore, no. Ecco. Facciamoci tranquillamente tutti i tamponi che vogliamo, perché non c'è nessun pericolo. Ecco, detto questo, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao ciao.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.